doveroso, quando leggi la biografia dell'ospite di oggi, renderti conto dei suoi interessi. Se io, da viaggiatore del tempo, solo recentemente posso condividere la passione calcistica, ma la condivido e come, è ancora più incredibile vedere la sua passione per lo shiatsu, che sicuramente dopo approfondiremo. Eppure, nella sua scrittura, Roberto Foffa riprende con grandissimo piglio la grande, magnifica tradizione del thriller, che è anche una tradizione italiana, che è anche una tradizione letteraria, cinematografica e di qualsiasi ambito della nostra nazione. L'abbiamo sempre saputa fare estremamente bene. Uno dei suoi romanzi più interessanti è sicuramente Sono stato io, uno dei più corposi romanzi che mi trovo in mano da quando conduco questa trasmissione. E quindi, dopo una prima esperienza con Simone Turri nel magico mondo dei thriller, ributtiamoci a capofitto in questo alone di mistero, efferatezza e scompiglio che è la letteratura gialla, con Roberto Foffa a Literary Café.
Literary Café, la vetrina degli scrittori emergenti.
Bentrovati a Literary Café. Io sono sempre Riccardo.
E io sono sempre e comunque Marco. Ciao a tutti.
Bentrovati nel programma che esalta gli scrittori emergenti, la loro vetrina. Qui siamo sempre fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona, e adesso il nostro viaggiatore fuori tempo Massimo ci darà i contatti.
E come non darli questi benedetti contatti, che sono la nostra linfa e il nostro modo di comunicare e contattare anche voi che ci ascoltate. Quindi, se volete scriverci una mail, lo potete fare a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Se preferite twittare, potete farlo a @fan in grande, radio in piccolino. Se preferite usare Facebook, abbiamo la nostra pagina Literary Café su Fuori Aula Network, oppure la pagina ufficiale Fuori Aula Network.
E dopo due scrittori che comunque erano con le loro opere più introspettivi, no? Marco Verzé e Gianluca Baggio, oggi, dopo tante puntate, torniamo a parlare di un genere più pop, tra virgolette, ovvero il thriller. Ed è con noi Roberto Foffa, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
Ed è un piacere essere qui con te, Roberto, e approfondiremo tutta la tua esperienza letteraria durante questa ora e qualcosina di trasmissione. Ma intanto dedichiamoci un po' alla musica, vero Riccardo?
Sì, esatto, come spesso facciamo, anzi come sempre facciamo qui a Literary Café, abbiamo scelto una kermesse di canzoni a tema. E la prima è Criminology, non poteva che essere altrimenti, una canzone che io semplicemente adoro, ho scoperto qui in questa radio, e che non molti conoscono, quindi adesso la faccio conoscere anche a tutti i nostri ascoltatori. Quindi Tom Russell, Criminology, e dopo il Point Start con Roberto Foffa.
Point Start.
Il point start è dove tutto ha inizio, il point start, il punto d'inizio, dove appunto indaghiamo su come hanno iniziato i nostri ospiti, i loro esordi, e appunto degli aneddoti sui loro primi battiti per i libri, per l'amore, per la lettura, per la scrittura. E appunto, ci racconti qualcosa, come ti sei avvicinato prima di tutto, immagino, per la lettura e in secondo luogo per la scrittura, perché come sempre viene prima l'amore per i libri. Per esempio a me me l'ha trasmesso mia madre ed è una cosa di cui vado particolarmente orgoglioso. Immagino che comunque anche tu bisogna ritracciare un po' nella famiglia, immagino.
Sì, infatti condivido perfettamente entrambi i concetti che hai espresso. È ovvio che non si può essere dei bravi scrittori se prima di tutto non si è dei voraci lettori. E io la passione per la lettura, fortunatamente, l'ho avuta fin dall'inizio. Me l'hanno trasmessa i miei genitori, entrambi, e in particolare per quanto riguarda i gialli, mio padre, che ha sempre collezionato gialli, a caso una stanza intera che è completamente tappezzata di librerie piene di gialli.
Ecco, quindi saprai che se subirai un furto in questi giorni non siamo né io né Marco.
No, assolutamente, levaci dai sospetti.
Potrebbe essere però qualcuno appassionato di gialli Mondadori, sappia che nel carro c'è una raccolta quasi completa, non completissima, però
interessante.
E diciamo che quando si cresce in un ambiente di questo genere, con una certa passione per la lettura, è inevitabile a un certo punto trovarsi con qualche giallo in mano. E a me è successo quando avevo circa 12 o 13 anni, quindi una vita e mezza fa. E per qualche anno ho cominciato a leggerli, partendo chiaramente da quelli più semplici che mi lasciavano leggere, da Agatha Christie, dagli scrittori proprio classici. E questa è un'impronta che non mi sono mai più tolto, perché a un certo punto, diciamo verso i 15-16 anni, durante un'estate ho detto, ma sai cosa mi piacerebbe? Provo a scriverne uno. E quindi ho cominciato con qualche raccontino, che erano chiaramente fedelissime a quello che ho letto fino ad allora, per cui erano ad esempio ambientati in Inghilterra, con personaggi inglesi. Voi capite cosa può essere un racconto scritto da un ragazzino di 15 anni, nell'epoca pre-internet, che pretende anche di ambientarlo in Inghilterra.
È al dir poco audace, probabilmente.
Estremamente. Pensa che per documentarmi mi toccava comprarmi le cartine di Londra e andare a cercare sull'enciclopedia di carta, non come si fa oggi, qualche notizia sui luoghi di cui intendevo parlare. Cioè, era un po' strano. Oggi penso che sarebbe quasi impossibile cominciare in questo modo, però nell'epoca pre-internet succedeva anche questo. Parliamo veramente di 20 e più anni fa. All'epoca scrivevo ancora con un computer Apple che aveva lo schermo con i cristalli liquidi verdi, per cui veramente parliamo di archeologia. Non saprei neanche più come rintracciarli quei racconti di quell'epoca.
E cosa successe a questi racconti? Ebbero un minimo di visibilità o rimasero nei cassetti?
Rimasero interamente nei cassetti, talvolta nei miei, talvolta in quelli di qualche amico che generosamente li leggeva e qualche volta mi diceva persino che gli erano piaciuti. Però ormai tarlo mi era entrato in testa e avevo deciso di cominciare a scrivere.
Quanto Inghilterra c'era di Agatha Christie, di Arthur Conan Doyle, perché comunque ci sarà stata sì la documentazione, però alla fine quando si è soprattutto ragazzini non si vuole copiare, però si omaggia anche più del dovuto, ma non volendolo poi, è vero?
Ma vi dirò che il limite fra l'omaggio e la copia è molto molto sottile e dopo, più avanti vi spiego anche il perché anche in quest'ultimo libro c'è un'ispirazione molto diretta e c'è qualche omaggio estremamente esplicito a un autore successivo. Sicuramente c'era moltissima Inghilterra di Agatha Christie, di Conan Doyle, di Dorothy Sayers, cioè dei grandi scrittori degli anni 30, quella che è tuttora considerata l'epoca d'oro del giallo. Diciamo che se a un certo punto ho lasciato perdere l'Inghilterra per venire in Italia, diciamo verso il terzo libro che ho scritto, la passione e l'interesse per il genere giallo classico mi è sempre rimasta e quindi sono rimasto fedele a questo genere. Sicché nei miei libri, ogni volta che qualcuno mi chiede di parlare di un mio libro e mi dice «Cosa c'è nel tuo libro?», io gli rispondo, faccio prima dirti quello che non c'è. Non c'è violenza, non ci sono psicopatici, non ci sono scene di sesso, cioè non c'è niente di quello che va di moda adesso. Sono gialli rimasti classici, con il meccanismo che è tipico del giallo classico, quindi la gara tra lo scrittore e il lettore per cercare di arrivare alla soluzione.
Sì, anche perché è facile farsi influenzare dal thriller che va di moda oggi, cioè da quel genere comunque di corrente che ha assorbito più o meno tutto, perché voglio dire alla fine il giallo classico si è un po' estinto, no?
Purtroppo hai abbastanza ragione, sì. Sono rimasti in pochi a fare ancora quello che io considero il giallo puro, che secondo me però rimane la forma migliore di giallo, altrimenti non la scriverei, è chiaro. Però quello che voglio dire è questo: il thriller e il giallo sono due generi molto molto vicini, in un certo senso il primo sta occupando molto del territorio del secondo, però sono due cose diverse che hanno finalità diverse, perché laddove nel thriller lo scopo qual è? È creare tensione, è creare angoscia, è creare quell'animazione, quella tensione che deve tenere il lettore inchiodato lì. Invece nel giallo l'atmosfera deve essere, secondo me, più rilassata, meno drammatica, e deve essere inteso come un meccanismo, come un gioco in cui io sfido il mio lettore dandogli tutti gli elementi necessari a capire la soluzione. È un po' come una partita a Cluedo tra me e il mio lettore.
Esatto, è un gioco di intelligenza, no? Dove i grandi investigatori, anche quelli di Agatha Christie, da Poirot, che è l'esempio più evidente, sappiamo già tutti che loro arriveranno alla soluzione. L'importante è quel piccolo gioco di raffinatezze e di momenti gustosi, di ammiccamenti che portano lì alla fine, sei d'accordo?
Assolutamente, e secondo me la più grande soddisfazione quando si legge un giallo è arrivare a 20 o 30 pagine dalla fine e dire ok, ho capito, vediamo se ho ragione.
Anche perché, diciamolo, cioè i gialli dove capisci subito chi è l'assassino non sono neanche due gialli, cioè,
no, assolutamente,
dire, alla fine. E soprattutto, voglio dire, a me capita più quando vedo un film che è un giallo, però che più un film che un libro giallo, però ci sono quei film appunto dove alla prima inquadratura capisci che tizio è il colpevole. Più difficile che succeda con il libro cartaceo, però purtroppo qualche volta.
Ecco, vorrei fare una domanda a Roberto. Adesso sai che c'è molto anche questa tendenza nel thriller, sia televisivo che comunque cartaceo, di prendere immediatamente il punto di vista del colpevole, nel senso che noi sappiamo già immediatamente chi è l'assassino e il gioco sta nel vedere come verrà catturato, non sta nello scoprire che è lui. Qual è la tua opinione verso questo genere di approccio?
Ma ti dirò, in realtà è un approccio che non è stato inventato adesso, perché se vi ricordate già lì da Tenente Colombo, negli anni 70 erano costruite allo stesso modo. Si partiva subito dalla rivelazione del colpevole e poi vi era tutta l'indagine per arrivare a incastrarlo, questo colpevole. E spesso erano costruiti in un modo che portava il pubblico quasi a simpatizzare con questo colpevole e a sperare che non venisse scoperto, perché faceva tanto per non essere scoperto che diventava un personaggio quasi simpatico. E di sicuro questa tendenza che vi è oggi può avere una sua logica. Ma perché? Perché il genere a questo punto è stato esplorato in lungo e in largo, e per cercare di trovare qualche variante bisogna cercare, ad esempio, di montarlo al contrario. E in un certo senso è quello che ho fatto anch'io in questo libro, perché nella prima scena di questo libro dico subito che è colpevole, però non si sa di che cosa. E quindi questa è la variante che ho cercato di inventarmi io rispetto al consueto meccanismo del giallo. Cioè, consideriamo questo: un giallo fondamentalmente è sempre fatto allo stesso modo. C'è un antefatto, c'è un delitto, c'è un'indagine e c'è la rivelazione del colpevole. E questa è la struttura di qualsiasi giallo. La bravura dello scrittore deve stare in questo meccanismo, nell'inserire qualcosa che sia una variante, qualcosa che lo renda interessante. Perché è chiaro che il pubblico che legge i gialli è un pubblico che fondamentalmente è molto affezionato, perché in generale gli appassionati di gialli ne leggono tanti e quindi hanno anche una certa dimestichezza con i meccanismi, con i trucchi del mestiere, con i giochetti a cui l'autore è avvezzo, e quindi cercare di trattare con questo pubblico così raffinato ti richiede anche un certo sforzo, e questa è la parte forse più bella di tutta l'ideazione del libro, da dove devi individuare quali possono essere le esche da lanciare al lettore, in quale modo puoi dirgli, perché questo richiede riguardo al gioco, tutto quello che gli va detto, rivelargli tutti gli indizi, ma in maniera tale da non fargli ricogliere. Diciamo che è tutta, come dicevamo prima, una gara di abilità tra me e il lettore per cercare di dirgli tutto senza farglielo capire. Se lui lo capisce è stato più bravo lui.
E adesso esploreremo ancora a lungo. Questa chiacchierata si rivelerà, sono sicuro, molto interessante, ma ora arriviamo agli Akron Family con Everyone is Guilty.
Le opere.
E siamo di nuovo qui con Roberto Foffa, che ora ci parlerà, immagino e spero, di questa bestia che è Sono stato io, bestia molto grosso, che in realtà abbiamo appena notato con Roberto, che in realtà è un libro molto anche veloce da leggere, solo che è impaginato e stampato molto grande, ma queste sono stupidaggini. Allora, Sono stato io, ci parli un po' della genesi di questo romanzo, Roberto, come è nato nella tua testa, come è venuta l'idea del giallo, perché io ho l'impressione che quando scrivi un giallo devi partire sempre col presupposto di avere una forte idea in testa per poi svilupparla.
La genesi di un libro può avvenire in tanti modi, a volte basta una frase, una parola, a volte c'è dietro un percorso un po' più lungo. Diciamo che, per esempio, con l'altro libro che avevo pubblicato tanti anni fa, che era andato talmente bene da far chiudere la casa editrice, la genesi era derivata da un dialogo con una mia amica che mi aveva detto: io questa persona qua l'ammazzerei, ma non una volta sola, almeno due o tre volte. E ho pensato, beh, è un'ottima idea questa. E quindi in quel libro moriva sempre la stessa persona, con una serie di... per valide ragioni, non vi erano né magia né altri arcani, ma vi era un evidente trucco, o meglio, non così evidente, che era svelato alla fine.
Poi speriamo non fosse molto evidente, altrimenti...
Poi ti hanno rubato anche
Abbiamo capito perché ha chiuso la casa editrice, se il trucco era troppo evidente.
No, dicevo che dopo gli hanno rubato l'idea con South Park, perché comunque Kenny moriva in ogni puntata, gli hanno rubato l'idea.
Ecco. E beh, ma avere sempre lo stesso personaggio che muore, peraltro, ti facilita molto la vita. È come avere sempre gli stessi personaggi nel pool degli investigatori, cosa che io faccio per estrema pigrizia, perché in tutti i miei libri i personaggi fondamentali sono sempre i medesimi. Una volta che li hai costruiti e li hai caratterizzati, magari la gente ci si affeziona anche, ti toglie un sacco di problemi, risparmi un sacco di tempo. Ma venendo a questo libro, diciamo che questo, tra tutti quelli che ho scritto, è quello forse nato più a tavolino. Perché, come vi dicevo prima, la struttura di un giallo fondamentalmente è sempre quella, le quattro parti. E mi ero domandato, ma se provassi a montarle in modo diverso? Io ho sempre giocato molto con il Lego da bambino. E avevo pensato, appunto, proviamo a prendere l'ultima parte, cioè rivelare il colpevole, e mettiamolo in principio. E vediamo se la cosa può funzionare. Quindi, nella prima scena di questo libro, si trova subito il colpevole, che si è ammazzato per il rimorso, il quale lascia una lettera in cui dice: è vero, sono stato io e non posso sopportare questo peso. Solo che non è così gentile da spiegare che cosa mai abbia fatto. E quindi tutto il libro è volto non tanto a un'indagine che deve scoprire chi è il colpevole, per questo lo sappiamo già, ma è volto a capire che cosa abbia fatto quest'uomo, perché sia finito lì, come mai sia sparato e come mai, per inciso, nella sua abitazione vengano trovati circa 4 milioni di euro in contanti. Che secondo me...
Sì, tecnicamente nel tuo inizio ci sono tracce su cui a livello di inconscio uno pensa che bisogna arrivarci anche molto presto, perché tanti soldi lì senza un motivo specifico devono essere stati pigliati da qualche parte, qualcuno deve averli recriminati, no?
E invece sembra proprio che questi soldi non siano di nessuno, non si capisce da dove siano venuti, come siano finiti qui, come mai questa persona, che risulta essere alla fin fine un operaio, possa avere tutti questi soldi e anche come possa abitare in questa casa in cui viene ritrovato, che è una bella villa nella zona più in di Brescia. E diciamo che quindi l'antefatto che ho voluto costruire è pieno di elementi che sembrano del tutto incompatibili tra loro e che non possono stare in piedi in nessun modo.
Ascoltami, volevo chiederti un'altra cosa. Il tuo mestiere di avvocato, quindi il tuo avere una certa dimestichezza con le faccende di legge, come influisce secondo te, diciamo subito, mettiamo nel dettaglio visto che stiamo parlando della tua opera, ha influito in qualche modo in questa tua opera?
Ma ha influito in verità in maniera molto marginale, perché io faccio l'avvocato civilista e quindi non potrei scrivere legal thriller né altre questioni legate strettamente a indagini penali. Però diciamo che nel mio mestiere sono abituato a vederne di tutti i colori. Dico sempre che la parte più bella del mio mestiere è che se ne vede di tutti i colori. E quella più brutta è che pure se ne vede di tutti i colori, quindi sia in positivo che in negativo. E per esempio la scena iniziale di questo libro è ispirata a qualcosa che io ho realmente visto, nel senso che si comincia con questo pignoramento, con un accesso forzato in una casa, e in questa casa si trova la sorpresa. Chiaramente non è che abbia trovato una sorpresa di questo genere quella volta che è successo a me, però vi assicuro che quando si va con l'ufficiale giudiziario a entrare in una casa spaccando la serratura si può veramente trovare qualunque cosa e qualunque persona, tranne chi ci si aspetterebbe di trovare solitamente. E quindi sotto questo punto di vista è vero, il mio mestiere mi ha aiutato. Anche la figura dell'ufficiale giudiziario è ispirata a una persona che fa veramente l'ufficiale giudiziario a Brescia, che conosco bene e a cui ho regalato questo libro. Non so se abbia mai capito il perché.
Beh, comunque bisogna avere un bel pelo sullo stomaco, voglio dire, alla fine.
Beh sì, qualche volta è necessario in effetti, soprattutto quando entri in certe case per fare gli sfratti e trovi gente che non sai bene chi sia. In effetti il mio mestiere qualche volta mi offre delle situazioni che non posso neanche mettere nei miei libri, perché vanno veramente al di là di quello che posso proporre a un lettore.
Ascolta Roberto, volevo chiederti, ti è mai successo mentre scrivevi un giallo, un thriller o magari addirittura questo, che a un certo punto le cose non quadrassero più? Nel senso, perché io mi immagino che uno che scrive gialli a un certo punto debba veramente poter giustificare tutto quello che accade per non prendere in giro il lettore. C'è mai stato un momento mentre scrivevi in cui hai rischiato di perdere il filo, o quello che è successo non ti sembrava più così verosimile o non andava a parare da nessuna parte?
Beh, può capitare di trovarsi in un vicolo cieco, soprattutto se si fa come me, che scrivo usando soltanto un canovaccio, ma senza partire con una scaletta già dettagliata, perché lo troverei un modo veramente molto noioso di scrivere. Ho visto degli autori anche importanti che a volte parlavano del loro modo di scrivere e facevano anche vedere la scaletta che si preparavano. Beh ragazzi, sapere non solo come va a finire un libro, ma anche come si svolge già ogni singola scena, toglie qualsiasi interesse anche allo scrivere, non soltanto a leggere. Per cui la mia tecnica, se così vogliamo chiamarla, consiste nel trovare la situazione di partenza, lasciare che le cose si sviluppino e avere ben chiari soltanto due o tre punti fondamentali, in modo tale che alla fine tutto torni. Ciò non toglie che si possa qualche volta trovarsi in un vicolo cieco, oppure trovarsi a voler dare più peso a una qualche situazione, a qualcosa, perché ci si rende conto che è venuto particolarmente bene, o perché si è trovato un personaggio che potrebbe essere simpatico o che piace. A quel punto ci si ingegna e si trova il modo di inserirlo.
Ecco, il colpevole in questo caso del giallo, cos'era quel rumore? Era una vite che io stavo giocherellando. Ecco,
Roberto chiama l'ufficiale giudiziario
ascoltando le parole del nostro ospite Roberto Foffa. Bene, adesso perché i Verdina?
Ma in realtà è perché la canzone mi ha ispirato, perché nei suoi versi, se non ricordo male, adesso potrei aver fatto la gaffa del secolo, c'è una canzone dei Verdena che ha al suo interno il verso "come sai, tu sei per me colpevole". Credo che sia questa.
E se non è questa,
sono
fatto,
cavoli miei,
cavoli,
esatto,
tuoi, esatto.
Mi giustificherò
comunque,
con le alte sfere.
Esatto, sì. Comunque, in verità questa canzone te l'ho ispirata io, perché si chiama Elefante. Tu sai che io mi muovo con la grazia di un elefante.
Un elefante obeso.
Esatto, grazie, prego, scusi, tornerò. Ecco, grazie Graziella e grazie al Piffero. E adesso appunto in Verdina con Elefante, per dopo scoprire le ispirazioni di Roberto Foffa.
E che ha ucciso il viaggiatore del tempo.
Ispirazioni.
E siamo arrivati al momento in cui facciamo il terzo grado, per rimanere in tema con la puntata, per scoprire chi è il colpevole che si cela dietro alle intenzioni macabre di scrivere del nostro ospite. Roberto Foffa già ci ha svelato che sin dall'infanzia viveva in una reggia popolata di gialle, ovviamente non sta parlando di Prato, ma bensì della sua libreria, che era piena di gialli Mondadori.
Verissimo.
Il viaggiatore del tempo mi ha guardato malissimo perché non
ha
colto la battuta.
Evidentemente il suo umorismo troppo avanti per me, che vengo da così indietro, è ancora una cosa non sempre, è sempre un po' criptica per me, però davvero concentriamoci adesso su Roberto. Volevo farti questa domanda, Roberto. Gialli Mondadori naturalmente adesso ce li sparerai un po', chiaramente le ispirazioni del giallo inglese sono evidenti. Mi dici chi è un bravo giallista in Italia secondo te, o chi lo è stato in passato e ora ci ha lasciato?
Beh, il miglior scrittore italiano che non sia stato Scerbanenko. I suoi gialli degli anni 70 sulla mala metropolitana hanno segnato una generazione, hanno determinato anche la nascita di un genere cinematografico che ai tempi era popolarissimo, e io credo che sia stato di sicuro il miglior scrittore italiano, sebbene anche lui non praticasse proprio il mio genere. Però ci sono talmente tante sfaccettature in questo genere che è inutile mettersi a fare distinzioni, soprattutto quando parliamo di grandissimi come in questo caso.
E c'è invece qualcuno in Italia che ha toccato, anche se magari non lo ha fatto con la stessa verve, quella raffinatezza, quel tocco leggero che caratterizzano Conan Doyle o Agatha Christie, magari non avvicinandosi ma sforzandosi e facendo un lavoro discreto?
Ma il giallo italiano ha vissuto delle fasi molto alterne. Diciamo che negli anni 30 e 40 era un genere che quasi non si poteva fare, e anche i libri che venivano dall'estero molto spesso subivano pesanti censure, per cui è una scuola che in Italia si è sviluppata molto tardi e con grande difficoltà. Per cui se mi chiedessi chi è un giallista italiano in senso classico, mi sarebbe anche difficile risponderti. Cioè, se dovessi dirti qualcuno che ha veramente praticato il giallo classico raggiungendo dei grandi risultati, francamente non mi verrebbe in mente. Ci sono dei bravissimi scrittori in Italia che però hanno sempre fatto qualcosa di diverso, forse anche perché fare giallo classico in Italia non è una cosa così scontata, non abbiamo lo stesso ambiente di cui si nutriva, esatto, il giallo classico inglese. Qua non è che i nobili si trovino nel fine settimana nelle ville, ne ammazzano due o tre e su questo ci scrive il libro. È una, abbiamo delle situazioni molto diverse.
Sì, beh, è proprio al di fuori del nostro DNA, insomma, voglio dire.
Siamo un paese sordido, morboso.
Esatto, ma è bello anche del giallo, voglio dire. Scherbenko scriveva proprio di questi anni così...
anni così difficili, pesanti,
esatto.
Poi il fatto che lui fosse di madre ucraina sicuramente facilitava il fatto che avesse questo tono molto da romanzo russo. Perché è un tono che difficilmente trovi in un altro scrittore italiano, lo trovi più facilmente in Dostoevsky, per capirci.
Sì, io ho letto qualche racconto di Scherbenko e quindi ci sono proprio dei personaggi che comunque hanno dei forti drammi sulle spalle, che quindi sono proprio dei personaggi con dei macigni enormi che devono portare, ecco. Uh-huh. Quindi sicuramente c'è questo, e poi c'è tutto un amore per un'epoca, quindi... sicuramente, voglio dire, ogni paese in cui vai, che sia l'Africa, che sia l'America, che sia l'Inghilterra, ognuno ha il suo giallo, c'ha il suo tipo.
Infatti,
di giallo.
Pensiamo ad esempio agli scrittori scandinavi che vanno così di moda da una quindicina d'anni a questa parte. Premesso che ci hanno fatto scoprire una Scandinavia che penso quasi nessuno sarebbe immaginato,
infatti,
piena
infatti.
Di delitti, infamienze, di
incesti, condizioni lancinanti,
incredibili,
dove,
cioè, tu pensi di andare a leggere un romanzo ambientato nel posto più tranquillo d'Europa e scopri delle cose che mai e poi mai ti immagineresti. Secondo me questo è diventato ormai anche abbastanza uno stereotipo, e molti di questi romanzi secondo me si assomigliano in maniera tale da non poterli più distinguere. Io ormai
d'altronde è il trend, no? È la moda del momento, voglio dire. Per esempio, prende il Codice da Vinci. Dopo il Codice da Vinci sono uscite tutta una serie di fotocopie fino a che il ferro non si è raffreddato. Uh-huh. È così, ecco. Comunque,
e adesso c'è la Stieg Larssonite invece, che per un po' impererà ancora.
Vabbè, insomma, c'è sempre una moda che va cavalcata, dopo giusto o sbagliato che sia. Voglio dire, bisogna vendere, è il mercato, baby. Adesso il Calibro 35 con Eurocrime, una canzone che si sposa perfettamente con tutta la puntata di oggi, e quindi ce li ascoltiamo ben volentieri.
Future. Ed eccoci, è arrivato il momento in cui, per forza di cose, ma assolutamente volentieri in questo caso perché sono molto curioso, chiediamo al nostro autore se nel suo futuro prossimo o anche super prossimo ci sono progetti letterari in itinere. Nel caso di Roberto, io so che lui comunque si tiene sempre in esercizio con la scrittura, una scrittura sicuramente più specifica, più legata alla sua professione, con i suoi articoli nelle riviste giudiziarie e giuridiche. E quindi gli chiedo: pensi che sia arrivato il momento di esulare di nuovo dalla scrittura meramente professionale per gettarsi nel magico mondo della letteratura?
Nel modo più assoluto sì, infatti sto già lavorando su qualcosa anche adesso. E adesso, da qualche tempo, diciamo da circa 15 anni, i miei gialli sono tutti ambientati in provincia di Brescia, con una squadra di personaggi bresciani o acquisiti, e mi ispiro ai luoghi che meglio conosco, le situazioni che meglio conosco. E per quanto riguarda il libro che ho in cantiere adesso, ho deciso di giocare in casa e quindi di ambientarlo sul lago di Garda, in una delle zone però meno conosciute del lago di Garda, che è l'Alto Garda bresciano, una zona montagnosa dove ci sono dei paesini molto pittoreschi e molto poveri, sperduti per queste valli.
Facci qualche nome, così
ma
si sentono
esempio,
citati.
Si svolgerà quasi interamente a Valvestino, che è uno dei paesini più sperduti di tutta la provincia di Brescia. Un posto veramente molto bello, a cui sono affezionato. E tra Valvestino e Tremosine, che è il paese lì vicino. E l'ispirazione me l'ha data, in questo caso, un documentario che ho visto qualche tempo fa, che riguardava le cosiddette Tunnel Factories. Erano delle fabbriche d'armi che erano state impiantate durante la Seconda Guerra Mondiale nel sistema di gallerie che c'è lungo la Gardesana, in questa zona. E non soltanto le gallerie stradali. È emerso che esistono anche delle gallerie scavate nella montagna che oggi non si possono visitare ma sono tuttora accessibili, in cui erano state sistemate parecchie fabbriche importanti. Parliamo anche di fabbriche della Fiat, fabbriche cioè di grande importanza strategica, che dovevano essere preservate dai bombardamenti. Diciamo che io riparto da questo spunto, faccio credere al lettore di voler scrivere un romanzo semistorico e in realtà poi lo fiondo nell'attualità più stretta.
E noi ci fiondiamo in musica con Marlene Kunz, Canzone in prigione. Siamo sicuri che di un'opera tua futura qualcuno ci finirà in prigione, perché più o meno è quello che succede sempre. E poi è il momento dell'improvvisata.
L'improvvisata.
Veloci come le protti oggi, perché a parlare di thriller ci si perde veramente via col tempo. L'improvvisata è il momento che tutti i nostri ospiti temono di più, ma in questo caso mi pare che Roberto sia estremamente e inquietantemente tranquillo. Le regole, come sapete, sono sempre quelle. Adesso Riccardo estrarrà una parola dal libro Sono stato io di Roberto Foffa. A questo punto Roberto dovrà, a partire da quella parola, istruirci in termini giuridici un piccolo racconto, una piccola trama che si allacci appunto a quella parola. Se si troverà in difficoltà potrà passare la palla a me e a Riccardo. Fiato alle trombe, fuoco alle polveri. Riccardo.
Arpeggio Libero Edizioni, Roberto Foffa, Sono stato io. Adesso vediamo un po' dove va a finire il mio dito. A pagina 117, condizioni. Ed è dura, con sì. Condizioni dura oggi.
È dura perché è una parola che si presta a molti utilizzi. Allora, una trama che si basi su condizioni. Potremmo partire da una situazione iniziale in cui abbiamo un soggetto che si lamenta della sua condizione. Anzi, partiamo dai manifestanti. Abbiamo una manifestazione in città, si lamentano delle condizioni in cui vengono mantenute le case popolari e mentre ci sono gli scontri tra questi manifestanti e la polizia, queste case popolari vanno a fuoco. Sembra che vi sia un nesso evidente, sembra che ci siano anche delle vittime, ma quando si va a indagare si trova che in una di queste case una di queste vittime era già morta prima del rogo. A questo punto bisogna scoprire se tutto questo ha a che fare con l'agitazione popolare oppure se qualcuno ha ammazzato questo poveretto e ha dato fuoco alla casa per nascondere le tracce.
Sì, scusami, non volevo interromperla, ero presissimo.
Ecco, a questo punto ci può essere un'indagine che si svolge su due piani. Da un lato entriamo nell'ambiente dei centri sociali, entriamo nell'ambiente dei manifestanti e di quello che può essere la ragione pubblica, il piano pubblico di questa protesta. Dall'altro bisogna andare a indagare in questa casa popolare chi era questa persona, qual era il suo passato, chi può averla ammazzata, e a questo punto vedere se è stato un puro caso questo incendio successivo oppure se è stato appiccato a seguito di questa manifestazione. Come si vanno a incrociare le due trame?
Non vedo l'ora di leggerlo.
Perfetto, ti abbiamo dato anche l'ispirazione per i prossimi libri e anche un metodo. Se ti trovi col blocco dello scrittore, farai un'improvvisata.
Vi ringrazio molto, perché il blocco dello scrittore è molto temuto.
Esatto, ed è anche frequente.
Non è così frequente come vogliono far credere gli scrittori, se la tirano tanto.
Anch'io l'ho sempre pensata così.
Abbiamo svelato l'arcano. Bene, adesso Elvis Presley con Jailhouse Rock. E anche questa puntata volge al termine. Noi ringraziamo il nostro ospite Roberto Foffa per essere stato il nostro graditissimo ospite in questa puntata. Grazie.
Grazie a voi di tutto.
Ecco, l'invito naturalmente è quello a fiondarvi su Sono stato io per una serata coi brividi. Invece l'invito nostro è quello di ascoltarci anche giovedì prossimo alle ore 16 e se avete piacere c'è la replica il martedì alle ore 21. I contatti?
Le protto anche in questo, fuoriaula.radio@ateneo.univr.it per scriverci una mail, Twitter @fan_in_radio_in_piccolino, pagine Facebook Literary Cafè su Fuori Aula Network oppure la pagina ufficiale Fuori Aula Network. Il vostro viaggiatore del tempo vi saluta, vi ringrazia assieme a Riccardo di essere stati con noi al Literary Cafè e vi incita sempre comunque ad ascoltare Fan, perché così
fan tutti.
Non avete ancora deciso cosa fare da grandi? Vi capisco. Ma se avete una laurea in giurisprudenza, una spiccata passione per i casi umani, buone gambe e la necessaria faccia tosta, vi posso dare un consiglio. Il mestiere che fa per voi è l'ufficiale giudiziario. Pochi altri lavori vi metteranno in contatto con il variegato campionario umano con cui entra quotidianamente in contatto questo placido personaggio. Potreste anche fare i poliziotti, certo, ma un ufficiale giudiziario difficilmente si dedica a sfibranti appostamenti notturni e, vantaggio non da poco, ha molte meno probabilità di buscarsi una pallottola, salvo che in un trascurabile numero di casi.